ad alta voce. Ernesto Goio legge Raymond Carver.
Sacchetti. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
È ottobre, una giornata umida. Dalla finestra dell'albergo vedo fin troppo di questa città del Midwest. Vedo le luci accendersi in diversi palazzi e il fumo delle ciminiere che si leva in volute dense. Vorrei tanto non dover guardare. Voglio invece mettervi a parte di una storia che mi ha raccontato mio padre l'anno scorso, mentre ero di passaggio a Sacramento. Riguarda alcune delle cose in cui era stato coinvolto 2 anni prima, cioè prima che lui e mia madre divorziassero. Io sono un rappresentante di libri, lavoro per una nota organizzazione. Pubblichiamo libri di testo e la sede principale è a Chicago. La mia zona è l'Illinois, parte dell'Iowa e il Wisconsin. Avevo partecipato al convegno dell'Associazione Editori degli Stati Uniti Occidentali a Los Angeles, quando mi venne in mente di andare a passare qualche ora con mio padre. Non lo vedevo dai tempi del divorzio, capite? Così tirai fuori il suo indirizzo dal portafogli e gli mandai un telegramma. Il mattino dopo spedì i miei bagagli a Chicago e presi un aereo per Sacramento. Non mi ci volle molto per individuarlo. Era in piedi lì dove stavano tutti, cioè davanti all'uscita, con i capelli bianchi, gli occhiali, i pantaloni marroni con la piega permanente. «Come stai, papà?» gli chiesi. Lui disse «Les». Ci stringemmo la mano e ci dirigemmo verso il terminal. «Come stanno Mary e i ragazzi?» mi chiese. «Tutti bene», risposi, anche se non era vero. Lui aprì il sacchetto bianco di una pasticceria. Disse «Ho preso qualcosa che magari ti puoi portare a casa. Non è un granché. Un po' di cioccolatini alle mandorle per Mary e di gelatine per i ragazzi». «Grazie», gli dissi. «Non ti scordare di prenderlo quando riparti», mi disse. Ci spostammo perché un gruppo di suore stava correndo verso la zona dell'imbarco. «Vuoi bere qualcosa? Ci prendiamo un caffè?» chiesi. «Quello che vuoi», disse lui. «Comunque non ho la macchina», aggiunse. Trovammo il bar, ordinammo da bere e accendemmo le sigarette. «E così eccoci qua», dissi io. «Beh, già», disse lui. Mi strinsi nelle spalle e dissi «Già». Mi appoggiai allo schienale e tirai un lungo sospiro, inspirando quella che mi pareva l'aria sconsolata che gli aleggiava attorno. Disse, «Mi sa che l'aeroporto di Chicago è grande 4 volte questo, pure di più», dissi io. «Lo dicevo che era grande», disse lui. «Da quant'è che porti gli occhiali?» gli chiesi. «Un bel pezzo», rispose lui. Mandò giù un gran sorso e poi venne subito al sodo. «Avrei preferito crepare», disse. Poggiò le pesanti braccia da una parte all'altra del bicchiere. «Tu sei una persona istruita, Les. Se c'è qualcuno che può capirci qualcosa, sei tu». Io girai il posacenere per leggere la scritta sul fondo. «Harris Club, Reno e Lake Tahoe, posti ideali per divertirsi». Era la rappresentante dei prodotti Stanley, minuta, mani e piedi piccoli e capelli neri come il carbone. Non era certo la donna più bella del mondo, ma aveva un modo di fare aggraziato. Aveva 30 anni e anche figli. Comunque era una brava donna, anche se è successo quello che è successo. Tua madre comprava sempre qualche cosa da lei, una scopa, uno straccio, un nuovo ripieno per i dolci. Lo sai com'è fatta tua madre, no? As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Era sabato e io stavo in casa. Tua madre era andata da qualche parte. Non so dov'era. Non lavorava quel giorno. Io me ne stavo in soggiorno a leggere il giornale e a bermi una tazza di caffè, quando qualcuno ha bussato alla porta ed era quella donnina lì, Sally Wayne. Ha detto che aveva delle cose per la signora Palmer, Io sono il signor Palmer, dico. La signora Palmer non è in casa in questo momento, dico. Le chiedo di accomodarsi un attimo, sai com'è, e gliel'avrei pagata io. Lei non sapeva se doveva o meno. È rimasta lì impalata con un sacchetto di carta in mano e la ricevuta. Dia pure, lo prendo io, dico. Perché non si accomoda e si siede un attimo mentre io vedo se trovo i soldi? Non importa, dice lei. Glieli metto in conto. Un sacco di gente fa così, non fa niente. E mi sorride per farmi capire che non c'è problema, capisci? No, no, dico io. Ce li ho, preferisco pagare subito. Lei si risparmia di tornare e io mi risparmio un debito. Si accomodi, le ho detto, e le ho tenuto aperta la zanzariera. Non era mica bello tenerla in piedi davanti alla porta. Tossì e prese una delle mie sigarette. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Dal fondo del bar arrivò la risata di una donna. Io le lanciai un'occhiata e poi rilessi la scritta sul posacenere. Insomma, lei entra e io le faccio: solo un attimo, prego, e vado in camera da letto a cercare il portafogli. Guardo sul comò, ma non c'è. Trovo degli spiccioli, fiammiferi, il mio pettine, ma i portafogli no. Tua madre c'era passata quella mattina per rassettare, capisci? Perciò torno in soggiorno e le dico: beh, eppure dei soldi li troverò. Per favore, non si disturbi, fa lei. Nessun disturbo, faccio io. Tanto il portafogli lo devo ritrovare comunque, faccia come se fosse a casa sua. Oh, va bene, fa lei. Guardi che roba, dico io. Ha sentito di quella grossa rapina all'est? Stavo leggendo l'articolo proprio adesso. Ho visto la notizia al telegiornale ieri sera, dice lei. Un lavoretto pulito, dico io. Liscio come l'olio, fa lei. Il delitto perfetto, dico io. Non molti riescono a farla franca, dice lei. Spend my whole life through loving you. Non sapevo più che cosa dire a quel punto. Eravamo lì in piedi uno di fronte all'altro, e così sono uscito in veranda a cercare i pantaloni nel cesto della biancheria dove immaginavo li avesse messi tua madre. Ho trovato il portafogli nella tasca posteriore e sono tornato nell'altra stanza a chiederle quanto le dovevo. Erano $3 o $4 e gliel'ho dati. Poi, non so perché, le ho chiesto che cosa ci avrebbe fatto lei con tutti quei soldi con cui erano scappati i rapinatori. Lei si è fatta una risata e così le ho visto i denti. I will spend my loving you. Non so che cosa mi ha preso a quel punto, Les. A 55 anni, con i figli grandi, avrei dovuto saperlo come vanno certe cose. Questa donna aveva la metà dei miei anni, i figli piccoli a scuola. Faceva questo lavoretto per la Stanley mentre i bambini erano a scuola, così tanto per avere qualcosa da fare. Non aveva mica bisogno di lavorare. Di soldi ne avevano abbastanza. Suo marito Larry faceva l'autista per la Consolidated Freight. Guadagnava bene, era sindacalizzato, capisci? Fece una pausa e si passò la mano sulla faccia. Tutti possono sbagliare, dissi io. Lui scosse la testa. Aveva due maschietti, Hank e Freddy, poco più di un anno di differenza. Mi ha fatto vedere la foto. Ad ogni modo, quando le ho detto dei soldi, si è messa a ridere e ha detto che probabilmente avrebbe smesso di vendere i prodotti Stanley e si sarebbe comprata una casa e trasferita a Dago. Ha detto che aveva dei parenti a Dago. Accesi un'altra sigaretta. Controllai l'orologio, il barista sollevò le sopracciglia e io sollevai il bicchiere. Insomma, a quel punto ormai lei si era accomodata sul divano e mi chiede se ho una sigaretta. Ha detto che aveva lasciato le sue nell'altra borsa e che non aveva fatto un tiro da quando era uscita di casa. Ha detto che detestava comprarle dalla macchinetta quando a casa ne aveva una stecca. Gliene ho offerta una e gliel'ho anche accesa. Ma ti dico una cosa, Les, mi tremavano le dita. Tacque e rimase per un po' a contemplare le bottiglie. La donna che aveva riso si era messa sotto braccio ai due uomini che aveva ai lati. Quello che è successo dopo è un po' confuso. Ricordo che le ho chiesto se voleva un caffè. Le ho detto che l'avevo appena fatto. Lei ha detto che doveva andare. Poi ha detto che magari aveva tempo per una tazza. Sono andato di là in cucina e ho aspettato che il caffè si riscaldasse. Te l'assicuro, Les, lo giuro su Dio, mai una volta ho tradito tua madre in tutti gli anni che siamo stati marito e moglie, neanche una. Ci sono state volte che ho avuto la voglia e anche l'occasione. Te l'assicuro, non conosci tua madre come la conosco io. Dissi, non c'è mica bisogno che affronti questo argomento. Insomma, le ho portato il caffè e intanto lei si era tolta il cappotto. Mi sono seduto dall'altro capo del divano e ci siamo messi a parlare di cose più personali. Mi ha detto che aveva due figli che frequentavano le elementari alla Roosevelt e che Larry faceva il camionista e a volte stava via una, due settimane. Su a Seattle oppure giù a Los Angeles e magari fino a Phoenix. Sempre via da qualche parte. Mi ha raccontato che aveva incontrato Larry ai tempi del liceo. Ha detto che era fiera del fatto di essere riuscita a diplomarsi. Beh, a un certo punto si è messa a ridere per una cosa che ho detto io. Era una frase che poteva essere interpretata come un doppio senso. Poi mi ha chiesto se sapevo la barzelletta del rappresentante di scarpe che bussa alla porta della vedova. Ci siamo fatti una risata su quella e poi io gliene ho raccontata un'altra un po' più spinta. Allora si è fatta una bella risata e si è accesa un'altra sigaretta. Insomma, una cosa attira l'altra, ecco che cosa è successo, capisci? Beh, a quel punto l'ho baciata. Le ho rovesciato la testa sul divano e l'ho baciata, e sento ancora la sua lingua che non vede l'ora di infilarmisi in bocca. Capisci cosa voglio dire? Uno può vivere tutta la vita osservando le regole e poi a un certo punto non conta più un accidente. La fortuna lo abbandona di colpo, capisci? Ma è finito tutto in un attimo, e dopo lei mi fa... Penserai che sono una sgualdrina o qualcosa del genere, e poi se ne va via.
I will spend my whole life through loving you, just loving you.
Io ero così agitato, sai. Ho rassettato il divano, ho rigirato i cuscini, ho ripiegato tutti i giornali e perfino lavato le tazze da cui avevamo bevuto. Ho sciacquato la caffettiera. Intanto pensavo sempre a come avrei affrontato tua madre. Avevo una gran paura. Beh, ecco com'è cominciata. Io e tua madre siamo andati avanti come al solito, però io e quella donna abbiamo cominciato a vederci regolarmente. La donna in fondo al bar scese dallo sgabello. Mosse qualche passo verso il centro del locale e si mise a ballare. Muoveva la testa a scatti e faceva schioccare le dita. Il barista smise di servire da bere. La donna alzò le braccia in aria e iniziò a girare lentamente in tondo al centro del locale. Ma poi si fermò e il barista si rimise a lavorare. «Hai visto che roba?» disse mio padre. Ma io non gli risposi neanche. «Insomma, ecco com'è andata», disse. Larry aveva il suo calendario di lavoro e io andavo a casa sua ogni volta che ne avevo l'occasione. A tua madre dicevo che andavo ora qui, ora là. Si tolse gli occhiali e chiuse gli occhi. Non ho mai raccontato a nessuno questa storia. Che cosa volevate che dicessi? Guardai la pista fuori e poi il mio orologio. «Sta a sentire», disse. «A che ora è il tuo volo? Puoi prendere un altro aereo? Fammi offrire un altro giro, Les. Fammi ordinare altri due di questi. Cercherò di farla breve, finirò la storia in un attimo. Sta a sentire», disse. Teneva la foto del marito accanto al letto. All'inizio mi dava fastidio vederla lì, e così via. Ma dopo un po' mi ci sono abituato. Vedi come ci si abitua a tutto. Scosse la testa. Non ci si crede. Beh, la storia è andata a finire male, lo sai. Sai bene com'è andata a finire. So solo quello che mi dici tu, risposi. Beh, te lo dico io, Les. Te lo dico io quello che è più importante in questa storia. Capisci? Ci sono certe cose... Cose più importanti del fatto che tua madre mi ha piantato. Sta bene a sentire ora. Una volta stavamo a letto insieme, deve essere stato verso l'ora di pranzo. Ce ne stavamo lì a chiacchierare, magari io sonnecchiavo un po', sai quello strano stato di dormiveglia sognante. Però allo stesso tempo mi dicevo che avrei fatto meglio ricordarmi che da un momento all'altro mi dovevo alzare e andarmene. Insomma, stavamo così, quando sentiamo una macchina imboccare il vialetto e qualcuno che scende, sbattendo la portiera. «Oddio!» grida lei. «È Larry!» Devo aver perso la testa. Mi pare di ricordare di aver pensato che se scappavo dalla porta sul retro mi avrebbe inchiodato contro l'alto recinto del giardino e magari mi avrebbe pure ammazzato. Intanto Sally è lì che fa uno strano verso, come se non riuscisse a prendere fiato. Ha la vestaglia addosso, ma non se l'è chiusa e se ne sta impalata in cucina scuotendo la testa. Succede tutto insieme, capisci? Insomma, eccomi lì, mezzo nudo, con i vestiti in mano, e Larry sta già aprendo la porta di casa. Beh, mi sono buttato dritto contro la porta finestra, sfondando i vetri. «Sei riuscito a scappare?» dissi io. «Non ti è corso dietro?» Mio padre mi guardò come se mi avesse dato di volta il cervello. Si mise a fissare il proprio bicchiere vuoto. Io controllai l'orologio e poi mi stiracchiai. Mi stava venendo un leggero mal di testa dietro agli occhi. Dissi: «Mi sa che tra un po' è meglio che vada». Mi passai la mano sul mento e poi mi raddrizzai il colletto. «È ancora lì a Redding, quella donna?» «Tu non sai niente, vero?» disse mio padre. «Non sai niente di niente, non sai nient'altro a parte come vendere libri». Era quasi ora di andare. «Ah, Dio mio, scusa», disse. «Quell'uomo è andato in pezzi, ecco cos'è successo. Si è buttato a terra e si è messo a piangere. Lei è rimasta lì in cucina. Lei piangeva lì dov'era. Si è inginocchiata e si è messa a pregare Dio, a voce alta in modo che il marito la sentisse». Mio padre fece per aggiungere qualcosa, poi invece scosse la testa. Magari voleva che dicessi qualcosa io. Ma poi disse: «No, devi prendere l'aereo». Lo aiutai a mettersi il cappotto e uscimmo dal locale. Lo guidavo tenendolo per il gomito con una mano. «Ti accompagno al taxi», gli dissi. Lui rispose: «No, t'accompagno io». «Non ti preoccupare», dissi. «La prossima volta, magari». Ci stringemmo la mano. Fu l'ultima volta che lo vidi. Mentre ero diretto a Chicago, mi ricordai di avere lasciato il sacchetto con i suoi regali al bar. Tanto era lo stesso. Mary non aveva certo bisogno delle caramelle, dei cioccolatini alle mandorle o di qualsiasi altra cosa. Questo successe l'anno scorso. Adesso ne ha ancora meno bisogno. Meccanica per tutti.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
In precedenza, quel giorno, il tempo era cambiato e la neve si stava sciogliendo in acqua sporca. Rivoletti di quell'acqua scorrevano sulla finestrella bassa che dava sul retro. Le macchine passavano frusciando sulla strada che si stava facendo sempre più buia. Ma si stava facendo sempre più buio anche dentro casa. Lui era in camera da letto e riempiva la valigia di vestiti, quando lei apparve sulla soglia. «Sono proprio contenta che te ne vai, sono proprio contenta», disse lei. «Mi senti?» Lui continuò a mettere le sue cose nella valigia. «Brutto figlio di puttana, sono proprio contenta che te ne vai». Scoppiò a piangere. «Non hai nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia, vero?» Poi notò la foto del bambino poggiata sul letto e la prese. Lui la guardò e lei si asciugò le lacrime e lo fissò per un po', prima di voltarsi e di tornare nel soggiorno. «Riportala qua», disse lui. «Pigliati la tua roba e levati di torno», disse lei. Lui non rispose. Chiuse la valigia, si mise il cappotto. Si guardò intorno in camera da letto prima di spegnere la luce. Poi andò in salotto. Lei era in piedi sulla soglia del cucinino con il bambino in braccio. «Voglio il bambino», disse lui. «Ma sei matto?» «No, ma il bambino lo voglio lo stesso. Poi farò venire qualcuno a prendere le sue cose». «Tu questa creatura non la tocchi», disse lei.
«Love me tender, love me dear, tell me you are mine».
Il bambino si mise a piangere e lei gli scostò la copertina dalla testa. «Oh, oh», disse, guardando il bambino. Lui fece un passo verso di lei. «Per l'amor di Dio», disse lei, arretrando nella cucina. «Voglio il bambino. Vattene via!» Lei si girò e cercò di tenere il bambino riparato in un angolo dietro la stufa. Ma lui si avvicinò, allungò le braccia oltre la stufa e mise le mani sul bambino. «Lascialo andare!» disse. «Vai via! Vai via!» strillò lei. Il bambino si era fatto tutto rosso in faccia e urlava. Nella lotta fecero cadere un vaso di fiori appeso dietro la stufa. Lui allora la spinse contro il muro, cercando di farle mollare la presa. Teneva stretto il bambino e spingeva con tutto il suo peso. «Lascialo», disse. «Non fare così», disse lei. «Fai male al bambino», disse. «Non gli faccio male». «No», disse lui. La finestra della cucina non dava alcuna luce.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Nella penombra, lui cercava di allentare le dita di lei strette a pugno con una mano, mentre con l'altra stringeva per un braccio, vicino alla spalla, il bambino che urlava. Lei sentì che stava per cedere e aprire le dita, sentiva che il bambino le veniva sottratto. «No!» gridò nel momento in cui le sfuggì la presa. «L'avrebbe avuto lei, il bambino!» Cercò di afferrarlo per l'altro braccetto, riuscì a prenderlo per il polso e tirò con forza. Ma anche lui non volle mollarlo, sentì il bambino scivolargli dalle mani e tirò anche lui con molta forza. In questo modo la questione fu risolta.
Love me tender, love me long, take me to your heart.
Ernesto Goio ha letto Raymond Carver, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it.